pensando.
Buonasera. Buonasera a tutte le entità all'ascolto, bentrovate, bentrovati, bentrovato su Radio Wombat. E stasera in diretta di nuovo, dopo tanto tempo, da un luogo magico che ha conosciuto gli albori di questa magica radio, la Solfitta Polverosa. Siamo qui in diretta dopo due mesi di pausa con un'altra puntata improvvisata, assolutamente estemporanea, spontaneista del tempo delle pere, assolutamente in ritardo su tutti i palinsesti e i programmi. E ho qui stasera un ospite speciale.
Buonasera.
Ospite, ti sento molto bene, la tua voce è molto radiofonica.
Vero? Anch'io l'ho pensato, sì. Devo dire, sì. Forse l'accento un po' nordico stona rispetto al tuo bellissimo accento di giù.
Ma no, secondo me invece si combaciano, sì.
Complementarietà.
C'è un po' di armonia.
Armonia, sono d'accordo.
Io mi sento peggio, ad esempio. Presentati.
Presentati, beh, buonasera, io sono la Vulva Elettrica, questo è il mio nome d'arte, magari lo spiegheremo un po' più in là perché questo, il perché di questo nome, ma intanto vi lascio un po' immaginare. Vivendo así.
Que venga la mañana, ay, que venga otra vez, esperando, así es como yo paso mi tiempo, esperando a Inaniel, y rezando, por su calor, por su aliento. Sobre mi piel. Oh, oh, oh. Te digo, todo aquí va bien, conmigo de no dormir. Amigo, te suplico, te lo pido que me ayudes a mí, a mí. Buscando con mi ancla en la marea. Yo voy andando, óyeme, te estoy llamando. Te amo a ti.
¿Se siente?
Por el valle,
son los chivis.
Encontré un río escondido.
La música copia. Allora, tutto quello che succede nel luogo non luogo, Soffitta Polverosa, rimane nel luogo non luogo, Soffitta Polverosa. Qui succede tutto e il contrario di tutto. Siamo in un metaverso.
L'idea, diciamo, della radio, no? Tutto succede e rimane semplicemente nel luogo in cui parli. Non viene assolutamente diffusa in nessun altro luogo.
Questo in realtà è un'ottima cosa, purtroppo in realtà non vera. Diciamo, è un po' il senso della radio, però con la radio digitale che poi diventa praticamente quasi sempre o molto spesso podcast, questa cosa un po' si perde.
Era un po' ironico il mio...
Però io ci ho colto uno spunto.
Ci hai colto una verità, direi.
Io continuo a sentirmi molto bassa in questo microfono. Bricco ci ricordava che questi microfoni mi hanno mangiati. Bricco, meno male che ci sei. È un'entità assente, silente, però è presente. Lasciamo un po' di musichina rilassante nel frattempo che pensiamo a cosa dire.
Y por ahora lo sé, lo extraño de simplemente ser un alma curiosa. cosa singular, compleja en su calma y tempestad. Dime, ¿por qué será?
Prima vorrei fare un po' di pulizia di casa, come mi ricorda sempre il mio caro reverendo, che vanno fatte. Innanzitutto siamo in diretta su Radio Wombat al tempo delle pere, io sono Gen G, stasera c'è qui con me e innanzitutto diteci se ci si sente la soffitta polverosa.
Ci si sente?
Madonna che voce, compensi, stasera ce l'ho gracchiante. E se si sente, qui c'è stata accumulata molta polvere in questa soffitta ultimamente, quindi potrebbe funzionare un po' così, un po' piratesca, un po' improvvisata, ma va bene.
Y por pertenecer a la gente del libro, pretendiendo entender los enigmas del universo. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime, ¿de dónde somos? Dime, dime y dime, ¿por qué será? Dime, ¿en dónde estamos?
Su queste note un po' tropicali torniamo innanzitutto salutiamo tutte le entità all'ascolto che si stanno accollando questa improvvisazione radiofonica e ringraziamo e abbracciamo dalla nostra regia tanti baci agli ascoltatroci di Wombat.
Grazie per la solidarietà e il sostegno.
Ecco, vediamo che stanno scrivendo, vi sentiamo, santa l'internet ogni tanto, no, cazzo. Sentirete un po' in modo un po' intervallato, tanto probabilmente in modo un po' intervallato il discorso avrà un altro senso, ma forse sarà comunque un discorso. No, non dire così, Bricco. Allora, ci vuole positività questa sera, perché sennò non si va avanti. Allora, quindi questa breve pausa musicale ci ha fatto giungere a un interrogativo che io porrò. Sentiamo. In primis alla mia carissima ospite Vulva Elettrica, così ci potrà deliziare con la sua voce radiofonica. E il quesito è il seguente, che comunque chiaramente rivolgo anche a chi ci sta ascoltando, se volete condividere qualcosa nel pad. Qual è stato nella tua vita il rapporto che hai avuto con la monogamia e che hai attualmente? E con un rapporto con la monogamia intendo anche in senso molto lato, molto ampio, quindi quando è stata una cosa che hai iniziato a capire che esisteva, dargli un senso a prescindere dalle tue relazioni, diciamo.
Una domandina, insomma, così iniziare,
per scioglierci un attimo,
rompere il ghiaccio, così, una domandina facile. Ma allora, ti dirò che credo che il mio primo, diciamo, impatto o comunque incontro con la monogamia, ho detto impatto appunto, comunque il mio primo incontro con la monogamia è stato abbastanza traumatico,
ecco,
nel senso che proprio, senso stretto del termine, cioè che è stato un trauma, ovvero mi ha fatto soffrire. È stato, penso, dovuto al fatto che la monogamia l'ho incontrato e ne ho fatto esperienza nella mia prima relazione sentimentale che ho avuto da piccina, cioè dai 16 anni in poi. Ed è stato traumatico perché appunto è stata la prima volta, il primo amore, quindi non so chi di voi ha, chi chi di voi ha avuto questi ritrovi, diciamo, in quello di cui sto parlando. Però ecco, il primo amore è sempre qualcosa di molto, molto impattante, senza voler per forza definire amore in qualche modo specifico. Però quello che noi vogliamo chiamare, diciamo, nella nostra esperienza il primo amore, però diciamo è una bella potenza, ecco. E questa bella potenza, se sei in un rapporto monogamo, ecco, ti può, diciamo, ti può schiacciare, soprattutto se, come è capitato a me, sei piccola, sei in evoluzione, ti stai definendo.
Mi stava venendo questa domanda, se tu la legavi molto alla questione dell'età e dell'esperienza, anche questa sensazione.
Sì, penso siano due cose strettamente connesse, perché nella mia esperienza è successo così, ma penso che ovviamente il mio modo di incontrare la monogamia sia strettamente connesso al fatto, appunto, che io avessi 16, 17, poi 18 anni, e quindi fossi un'identità ancora, adesso lo sono, però chiaramente a quell'età ancora meno definita, ancora meno formata, e quindi molto, diciamo, malleabile, molto... molto influenzabile dalle persone accanto a me, che è certamente una cosa positiva, ma è anche una cosa contro la quale bisogna saper difendersi, forse una parola un po' forte, però comunque riuscire a porre dei limiti, ecco, credo.
Quindi... E come mai tu dici che il tuo primo impatto con la monogamia è stato in questa esperienza traumatica? Cioè, perché pensi che questa esperienza in qualche modo ti abbia fatto aprire gli occhi su quella che è la struttura, forse, della monogamia?
Sì, diciamo che è stato un po' uno sbattere in faccia tramite la sofferenza, tramite la sensazione anche di isolamento che ho provato in una relazione monogama. Sbattere in faccia appunto quello che la monogamia può essere. Non penso che la monogamia sia una cosa negativa, ecco, penso che si possa declinare in modi diversi, possa darti delle gioie come darti dei dolori, ma questo dipende chiaramente dal tuo momento della vita, dai bisogni che hai, siamo tutte persone diverse, non c'è una cosa, secondo me, che va bene per tutte e tutti, chiaramente. Però sì, ecco, nella mia esperienza la monogamia è stata, diciamo, poi un isolamento, ecco, un chiudersi in uno spazio a due, perché per me è stato anche un momento di rottura con tutto quel, diciamo, quelle relazioni amicali che mi portavo avanti fin da piccolina e che erano un po' il mio punto di riferimento. Ecco, questo chiudersi nella stanza a due mi ha, in qualche modo, ecco, è stato molto molto entrante rispetto a quello che io credevo di essere, a quello in cui credevo di credere, scusate la ripetizione, però è stato, ecco, per questo dico, un po' traumatico, nel senso che mi ha ribaltato.
Quindi, cioè, nella tua esperienza è stato, la monogamia si è intrecciata all'ideale dell'amore romantico, come secondo me succede spesso, perché la cultura della monogamia nella nostra epoca, secondo me, è declinata comunque intorno all'ideale di amore romantico, più che magari in altre epoche, in altre dimensioni, in cui magari è declinata da un punto di vista più strettamente sociale, politico, di ruoli, e invece adesso, in cui fondamentalmente viviamo, anche se forse superficialmente, non in maniera profonda, però una certa libertà di autodeterminazione dal punto di vista dei ruoli sociali, con più o meno flessibilità, e la cultura della monogamia, diciamo, si infiltra dal punto di vista degli ideali romantici, quindi anche il fatto che una relazione amorosa abbia il potere di delimitare poi quello che succede in tutto intorno a quella relazione, diventare il fulcro di un... cioè il centro di un'esistenza, no? E diventi in competizione poi con altri tipi di relazione. Questa è proprio la cultura della monogamia, cioè, che poi è anche strettamente collegata al capitalismo delle emozioni, cioè la competizione fra due esperienze che non dovrebbero essere nello stesso piano, o sono sullo stesso piano, ma sicuramente non sono in competizione.
Certo, sì, è certamente anche legato a questo, è stato legato, ecco, a questo ideale di, insomma, questo riferimento, diciamo, all'amore romantico, sicuramente si declina bene, ecco, diciamo, nel potere poi del, diciamo, nell'idea a cui poi si rischia di tendere in un rapporto monogamo.
Secondo me potremmo prendere un attimo fiato, visto che abbiamo parlicchiato per dopo un momento di confusione iniziale. Siamo partiti, ci dicono anche dal pad, roba seria fin da subito. Siamo partiti abbastanza entranti con i discorsi, quindi forse potremmo rilassarci un attimo con una canzoncina un po' più leggera.
Schiantarmi contro un no detto male. Sarà che nel più bello mi fode l'idea di non vedere luce mentre sono in apnea. Baby, so che mi vedi riconosciuta tra tanti volti. Ridimensiono il mio passato per te. Ne vali la pena forse. Mi aspetto nulla però dammi tutto. C'è quell'intesa dagli occhi. Potrei pure farti felice.
Torniamo sull'onda di Madame con Tu m'as compris.
Ah oui.
Ricordiamo che siamo sempre qui in diretta su Radio Wombat. Non so se qualcuno nel frattempo si è unito a queste dissertazioni e a questo momento radiofonico. Che sì, un po' ci scrivono appunto, ci vuole il pad, troppo serio. Infatti abbiamo,
sì,
abbiamo ragionato un attimo.
Oh, adesso riprendiamo un attimo. Sì, è stato un po' così per testare anche il pubblico, secondo
esatto,
me, no?
Cioè,
vediamo
la reattività
che pubblico abbiamo.
Che abbiamo. Il pubblico comunque ha detto anche un po' scialla.
Vediamo un po' se gente seria, se gente che ci ha voglia di io, insomma.
Chi siamo? Ma d'altronde chi siamo? Da dove veniamo? In quei siti, no? Che uno si pone un fiorino, certo. E quindi no, alla fine io poi pensando a sta storia dell'età anche un po' mi chiedevo, però effettivamente da un lato anche questi ragazzini di oggi, lo vedo spesso quando torno a casa e magari ho i cugini più piccoli oppure ho fratelli di amiche d'infanzia più piccoli che comunque si ritrovano in queste dinamiche che sembra quasi che gli piaccia stare in quei ruoli. Alla fine, alla fine ci pensi, nessuno dice a un ragazzino di 14 anni adesso in che modo stare in una relazione, cioè comunque abbastanza libertà, soprattutto per la loro generazione, però comunque in qualche modo si ritrovano a ricreare determinati schemi di ruoli all'interno della coppia. Vedi questi ragazzini di 15 anni che litigano perché non vogliono andare in vacanza nello stesso posto e devono andarci per forza insieme. Non so, è buffo da un lato, cioè è come se alla fine comunque queste strutture ci dessero anche un motivo per lamentarci di qualcosa nella vita.
Sì, poi diciamolo, cioè quando c'hai 16 anni la base è lamentarsi, secondo me, cioè trovare le cose che non ti vanno bene, ed è giustissimo così. Quindi il dramma, cioè lamentarsi, quello che non va, le cose, i casini, le relazioni, il tipo che mi piace però, però lui è... cioè sono tutte cose che cioè 16 anni
ti alimentano,
se no, cioè,
sono
la scuola
e
basta, e che, cioè, che palle, no? E che vai, cioè chiaramente, quindi hai bisogno di tutto questo, come d'altronde hai bisogno forse anche un po' più in là nell'età. Però ci scrivono,
ci scrivono dalla radio, abbiamo una richiesta che spero potrà essere assolutamente accolta. Buonasera, siamo dei Corsari dell'Etere. Buonasera Corsari, benvenuti sui Mari Insidiosi di Wombat. Abbiamo un'unica richiesta da 8 anni, minchia, sono ascoltatroci fedeli, e questa richiesta non è mai stata... No, questo è importante, è un momento di importante rapporto con il pubblico. Le chiediamo alla radio, ma nessuno mette mai Big City Life. Ci siamo
bellissimo pezzo.
Ci siamo stufati di ricevere imbarazzanti rifiuti dai conduttori delle radio mainstream. Per questo motivo abbiamo deciso di passare alle maniere forti. Se la nostra richiesta non verrà esaurita... Ah, abbiamo una minaccia. Non...
Esaudita o esaurita? Perché qua
esaurita, che potrebbe avere diverse implicazioni, interpretazioni. La minaccia, ma guarda, io ti dico di interrompere la minaccia, perché non c'è bisogno di le maniere forti su Radio Wombat. Siamo carini e coccolosi, siamo dei wombati, anche se il wombato effettivamente ha un lato anche un po' aggressivo.
Ah sì? Aiuto, questo non lo sapevo, forse non sarei venuta.
Il wombato ha degli artiglietti con cui può fare delle cose discrete, gli scava. Cose pratiche comunque.
Ok. È
vero.
Comunque, Big City Life, non vi preoccupate, la metto in coda.
È la prossima, perché qua arrivano minacce serie, serissime, quindi...
Chi pensava che fare la radio potesse essere pericoloso? Guarda, te la metto ora, e sai perché? Perché mi hai fatto perdere il filo del discorso, e quindi mo te la metto, e mo ma te ascolti, perché io devo ripensare
tutta
a cosa dovevo dire.
Tutta.
Big city life, try forget by pressure, eyes up no matter what. across the seas and the oceans. A permanent itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind.
Bello, bello. Comunque grazie per il suggerimento, per l'interazione, per l'ascolto, e perché no, effettivamente è bel pezzo, a me ci piace, ci è piaciuto molto. E ci ha anche fatto riprendere un attimo il filo del discorso, effettivamente, che serviva. E comunque no, passando da come ci ha traumatizzato la monogamia nell'infanzia, invece volevo fare un'altra domanda alla mia cara vulva elettrica, cioè come ti vivi la monogamia ora, se te la vivi, cioè quindi nelle tue relazioni, quello che intendi per relazioni.
Ma senti, allora, intanto partirei con una riflessione, cioè almeno non è una riflessione molto, diciamo così, non ha un capo una coda, però ecco una cosa, una domanda che mi sono posta molto ultimamente è rispetto alla questione della dipendenza emotiva, ecco, che secondo me ha molto anche a che fare con il discorso della monogamia, perché appunto in una relazione monogama quello che un po', ecco, diciamo, quello che mi spaventa, se possiamo usare questa parola, è un po' l'eccessiva dipendenza emotiva da una persona sola. Poi ovviamente non riguarda solo le relazioni sentimentali, la dipendenza emotiva è qualcosa secondo me che è trasversale a tutte le relazioni che abbiamo, chiaramente, in primis, non so,
la famiglia.
Esatto, mi viene da pensare alla famiglia. Però ecco, le relazioni così potenti come possono essere quelle sentimentali, la dipendenza emotiva è secondo me qualcosa su cui bisogna secondo me stare un po' attenti, o comunque rifletterci. Vengono mai di cercare.
E questo secondo me, scusa se ti interrompo, però mi fa venire in mente che questo secondo me è un po' il motivo per cui io penso, e non io, che la monogamia è, o forse lo è diventata, non lo so quando, come, però è attualmente un dogma, cioè nel senso che anche il fatto che la dipendenza emotiva sia legata in qualche modo a una struttura di una relazione monogama, cioè anche questo non è un qualcosa che è necessariamente così, è necessariamente scritto, cioè il fatto che si possa vivere una relazione non monogama, però nella quale non c'è una dipendenza emotiva, e non è un qualcosa che non esiste. Il problema è che come tantissime cose nella nostra società sono impacchettate all'interno di delle strutture dove ci sono delle caratteristiche specifiche che devono combaciare, quindi all'interno della relazione monogama ti pigli tutto il pacchetto, quindi ti pigli, non lo so, la possessività, la gelosia, la dipendenza emotiva, anche delle cose positive, però le prendi o tutte insieme o nulla.
Certo, poi cioè, secondo me, ecco, rispetto alla dipendenza emotiva io non la vedo come una cosa da... non la vedo come un demone, ecco. Cioè, penso che la dipendenza emotiva sia poi quella cosa che ci permette anche di sentire, cioè nel senso di sentire nel senso ampio della parola. Quindi dipendere da, in senso non negativo, appunto, essere legati, relazionati a un'altra persona, quello che quest'altra persona ci fa, quello che l'altra persona fa rispetto a noi, è chiaramente la base di qualsiasi tipo di relazione.
Beh, quindi lasciare andare il controllo.
Esatto, quindi ecco, la dipendenza emotiva io la vedo anche come una cosa positiva, perché vuol dire aprirsi a quello che l'altro ti può poter far sentire, ecco. Poi chiaramente le derive, gli estremi sono ovviamente pericolosi, ecco.
Certo.
E ritornando un po' alla domanda di prima, quello che sto cercando di fare io, adesso sto avendo una relazione aperta.
Cosa intendi per relazione aperta nel tuo caso?
Nel mio caso, bella domanda. Nel
mi
mio
sento
caso,
un po' fazio.
Fazio. Ma diciamo che ho una relazione sentimentale con una persona, che è una, però questa relazione non implica l'esclusività, quindi se una delle due persone in questa relazione, cioè se io o l'altra persona ha voglia di avere rapporti fisici, sessuali con altre persone, è assolutamente libero di farlo.
Quindi è una non esclusività sessuale.
No, diciamo sì, è una non esclusività sessuale, almeno per ora. Poi non c'è neanche la volontà, ecco, di definire troppo nello specifico quello che si vuole essere, o diciamo quello che la relazione vuole essere, perché c'è ancora un po' la fase di scoperta reciproca, quindi è anche un po' forse prematuro decidere, ecco, fin da subito come ci si vuole vivere esattamente le cose, nel senso che penso che sempre sia importante, ecco, non partire troppo con un preconcetto, cioè poi non lo so, magari mi sbaglio, però per me penso sia giusto anche continuare a chiedersi come si vuole vivere la relazione.
Ma ad esempio per me non solo è giusto, ma è l'unico modo in cui io mi riesco a vivere le relazioni, comunque in generale mi vivo le relazioni, cioè fondamentalmente per me, quando comunque ho iniziato un po' a entrare dentro queste cose, tra virgolette studiarle un po' di più, e mi sono imbattuta nel termine anarchia relazionale, ho capito che fondamentalmente il mio modo di vivermi le relazioni entrava in quella definizione.
Spiegamelo un po'.
Quella spiegazione. Cioè, fondamentalmente il viversi le relazioni di qualsiasi tipo, dal punto di vista sentimentale, sessuale, relazionale, affettivo, senza la necessità di, a un certo punto, dal punto di vista cronologico, etichettarle all'interno di un qualche tipo di definizione, appunto, che sia relazione, che sia amicizia, che sia monogama, che sia non monogama. E quindi quello che dicevi, il fatto di dire non sentire la necessità di dover dare un nome e quindi una serie anche di aspettative, che ha a che fare anche con una certa idea programmatica del tempo e della vita, cioè il fatto che le cose un modo un po' deterministico di viversi la vita, cioè pensare che da delle decisioni individuali derivano delle conseguenze sulle quali uno si crea delle aspettative, e quindi un po' la base della progettualità che ha l'uomo, forse l'uomo occidentale, non lo so, però questa tendenza a proiettare verso il futuro e quindi a predeterminare le cose verso una direzione specifica. Mm-hmm. E questo nella questione delle relazioni, il non sentire la necessità di arrivare a un certo punto a definire qualcosa in un modo piuttosto che in un altro. E quindi c'è, per me il concetto di amicizia e di amore sono estremamente confusi nella mia esperienza, e non sento la necessità di delinearli in qualche modo, e la maggior parte delle mie esperienze emotive, perché le chiamo così, sono estremamente confuse tra queste possibilità.
Mm-hmm. No, capisco bene quello che dici. Secondo me poi ci sono anche due discorsi che si possono fare, cioè uno è quello appunto che dicevamo del cercare di evitare l'impacchettare, cioè l'etichettare, e quindi appunto quello che dicevi tu, cioè chiudere una relazione che si ha, una relazione in senso ampio, quindi non relazione appunto in senso lato, in senso ampio, dentro certi schemi, perché poi magari questi schemi non corrispondono a quello che in realtà ti fa stare bene. Però questo non deve, secondo me, voler dire che tu non ti devi chiedere cosa vuoi. Cioè, secondo me è comunque importante nella relazione in cui si ha avere sempre l'attenzione di dirsi: ma io in questa situazione qui cos'è che mi fa stare bene e cosa non mi fa stare bene? Perché poi quello che sto capendo, che sembra una banalità, però diciamo che quello che ci deve guidare un po' nella vita, diciamo, delle relazioni, nella dimensione delle relazioni, è la bussola emotiva, e questo secondo me non va mai dimenticato. Quindi ok, non etichettiamo, però la bussola emotiva è quella bussola che ti dice: io adesso provo disagio, io adesso provo felicità, quindi di conseguenza se provo queste cose devo saper rispondere, perché questa è la bellezza delle emozioni, cioè che se ascoltate ti aiutano a
assolutamente
scegliere.
Assolutamente, ma infatti io penso che sono d'accordissimo con questa cosa, che penso che infatti quello che noi determiniamo nella nostra vita, quello che in qualche modo abbiamo forse un po' il potere, tra virgolette, di predeterminare, non dipende dalle nostre scelte, ma da come e quanto esprimiamo noi stessi. Cioè non tanto da: io decido di fare questa cosa e quindi conseguentemente questa cosa succederà, perché intorno a noi per far sì che noi arriviamo da A e B ci sono infinite variabili di infiniti altri esseri umani, cose, persone, città, animali che si incastrano, ed è il motivo per cui le cose tra virgolette vanno male. Noi etichettiamo le cose come vanno male perché gli diamo un ruolo nella nostra storia che non è quello che avevamo pensato, e invece c'è l'espressione di noi stessi determina, nel senso che ha un effetto poi reale nel mondo, in noi stessi, perché lo riconosciamo, perché abbiamo la forza di tirarlo fuori, e quindi poi appunto nella sfera delle emozioni ci sono anche le azioni reali, secondo me.
Certo, e questo ecco, questo secondo me nel diciamo nella relazione diventa estremamente complesso, ecco, da fare, nel senso che quando in qualche modo stabilisci un legame, soprattutto se è un legame di tipo sentimentale, amoroso con qualcuno, è molto difficile, ecco, comunque continuare ad avere questa bussola, però è molto importante perché è l'unica che ti fa capire se effettivamente quello che stai avendo è buono per te. Buono è una parola un po' banale, però è diretta per capire, cioè, se effettivamente è una cosa che ti sta facendo bene o ti sta facendo male. Poi chiaramente non c'è nulla, non c'è nessuna relazione, nessuna situazione che ti farà stare o solo bene o solo male. Ci sono 3.000 scale di grigi, però ecco, sì, in una relazione questo è molto importante, perché poi è molto facile adagiarsi, è molto facile diciamo vivere le cose come vengono, perché ma non esattamente come vengono, ma come diciamo rispecchiando quei ruoli e quelle cose che ci sono sempre state proposte, che abbiamo sempre visto. Noi comunque siamo una generazione che è cresciuta con un riferimento valoriale, che è quello della coppia, della famiglia, della certo. famiglia genitori e figli, quindi chiaramente abbiamo un punto di riferimento molto, molto forte di un certo tipo, ecco, quindi è molto facile secondo me anche riprodurre queste dinamiche senza
sì,
neanche...
Cioè, la facilità tra virgolette adagiarsi nella direzione verso cui il sistema ti indirizza,
esatto,
perché
sì.
non è facile, però diciamo forse è semplice, perché non farlo, poi essendo che comunque questo indirizzo è pervasivo, non è un suggerimento velato, non farlo e mettersi in discussione e mettere in discussione quindi poi il modo in cui ti vivi le cose è faticoso.
Sì, assolutamente faticoso. E poi spesso penso anche al... ci sono anche dei fattori materiali che in qualche modo incidono un sacco, cioè se penso... sembra una banalità, però ad esempio la casa, non so, una cosa che da studentessa fuori sede mi ritrovo spesso comunque a appunto, cioè risolvere il problema di casa, dove abito, dove
certo.
sto, dove vivo, che stanza, in doppia, in singola ce la faccio, però ecco, ad esempio la casa... ad un certo punto ognuno di noi si trova nel corso della sua vita a dover in qualche modo rispondere a questo bisogno dell'abitazione. Ecco, in questo secondo me pesa molto, ecco, questa idea di relazione monogama a due, nel senso che tu ti ritrovi a una certa età in cui le coabitazioni tendenzialmente non le fai più, perché ti senti a disagio magari a vivere con altra gente che hanno diversi stili di vita, o comunque hai bisogno di un tuo spazio, di una tua intimità. Però ecco, magari vivere in una situazione che non sia una casa condivisa è anche una cosa molto, molto che può essere anche molto difficile, diciamo, da accettare, perché tutte le persone di base fanno in un certo modo, cioè ad un certo punto si trasferiscono in coppia, in due, convivono, ok? Quindi non so, pensavo anche all'aspetto materiale, diciamo, ma anche non so, la condivisione delle spese, oppure tutte queste dimensioni, diciamo, di bisogni e di aspetti materiali della vita, che ad un certo punto siamo abituati a dover rispondere a due, cioè in coppia, in famiglia.
Ma è che secondo me questo è un discorso è molto ampio, perché è un po' il discorso dei codici sociali, cioè di fatto la monogamia è una delle basi forse valoriali, non lo so, sulle quali
appoggia il pilastro della famiglia, che è uno dei codici fondamentali della nostra società, cioè proprio codici comportamentali, valoriali, di struttura della nostra società. E quindi cioè, uscire da questi codici è faticoso anche dal punto di vista materiale, perché chiaramente il nostro mondo è anche molto profondamente materiale, è legato ed è strutturato sulla base, è tutto strutturato nello stesso modo per incastrarsi.
Sì, esatto, sì, certo. E quindi sì, quindi dicevamo, usiamo, a me piace questa espressione, la bussola delle emozioni, per ritornare, no, a quello che dicevamo prima, cioè usiamola, nel senso, e non è facile, cioè non è assolutamente facile, non siamo abituati a farlo, nessuno ce lo insegna, questo un po' secondo me anche una cosa che bisogna avere chiaro in testa, cioè se non lo sappiamo fare, perché non è una cosa che ci viene insegnata, cioè l'attenzione alle emozioni, l'attenzione diciamo a quello che proviamo, non ci viene detta a nessuno. Cioè, mentre cresciamo, almeno in questo mondo qui occidentale, in cui la formazione si basa tutto ovviamente sul nozionismo, sull'imparare diciamo varie cose, però
sì, ecco, sulla crescita dell'individuo, esatto, razionale,
esatto, comunque sulla crescita diciamo delle conoscenze che hai, su una crescita appunto di questo tipo, però poi di fatto nessuno ci insegna come ci si ascolta, e questo però incide secondo me forse molto più di altre cose su poi riuscire, ecco, a stare bene, a riuscire diciamo a decidere, insomma, a prendere delle scelte che ci facciano stare bene nel corso della nostra vita, ecco. Quindi è una fatica, insomma, secondo me, usare la bussola delle emozioni, almeno per me lo è. Poi secondo me ci sono persone diverse, nel senso c'è chi è molto più capace di capace di ascoltarsi perché è fatta in quel modo lì. Però ecco, per me, se devo pensare alla mia crescita, alla mia esperienza, devo dire sì che è una fatica usare la bussola delle emozioni, però è sicuramente la cosa giusta da fare, credo, ecco.
Io ad esempio ho un po' l'esperienza opposta, cioè io faccio fatica a riequilibrare la bussola della razionalità sulla base della bussola dell'emotività, perché di base io faccio cose sulla base dell'istinto e poi devo adeguare quelle conseguenze a un qualche fine razionale in qualche modo, sempre comunque per il discorso della materialità, cioè perché di fatto poi in tutte le nostre dissertazioni poi siamo persone che vivono nel mondo e che si devono interfacciare col mondo in tutti i suoi problemi reali e materiali, e quindi io faccio molta fatica a reindirizzare, appunto a reinserire la razionalità un po' nei miei discorsi impulsivi ed emotivi.
Ma sai, questo secondo me non è per forza un problema, cioè poi dipende, chiaramente ad un certo punto ognuno di noi deve scendere a patti con la realtà, quindi dire ok, questa cosa mi fa provare certe cose forti, me ne rendo conto subito, però l'università la devo finire, oppure il lavoro lo devo fare, devo svegliarmi ogni giorno alle 8 perché sennò non mangio, eccetera eccetera, però ecco, secondo me è una bella cosa, ecco, secondo me quella che hai non è una cosa da denigrare, anzi, su cui lavorarci, certo, la sfera razionale emotiva sono estremamente complementari, ma anche estremamente diverse, quindi si fanno anche molto la guerra, ovviamente, secondo me, quindi non è facile, però secondo me parti bene.
Grazie per questa dose di speranza e di fiducia. Ora prendere un po' di fiato, che dici?
Vai, sì.
E poi secondo me possiamo anche darci la buonanotte. Alle 21:31 abbiamo sforato di un minuto la programmazione del palinsesto, ma tanto dopo non c'era una diretta e quindi noi facciamo un po' così, come al solito, i pirati. Però questa canzone è troppo lenta.
But I've forgotten you just like I should.
A me piace molto, però.
Questa ci dice proprio buonanotte.
Forse un po' prestino, in effetti, però la domenica.
What a fool am I to think my break.
your eye to the sky, boy, and wonder. Maybe there's a kingdom above the weather. Oh, and whether you're gonna get on in is up to him. Some siren, maybe there's a singer with no ring around their little finger, no love. And if I lose my voice, if I have no choice but to go quiet, won't you sing for me a melody into the night air? If I die too young, or if the wolf he comes, fee fa fo fum. If I die too young, or if the locust come, well then run, 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 free. If you ever hear that gunshot, you may think about what you do, but you don't got. Say a prayer, think of mother, I am a rock. If you ever hear that sound now, if the door gets kicked in, here they come now. Others be their cover, I am what they're not. Pray for Paris, they cannot scare us or stop the music. You got a sweet voice, child, why don't you use it?
Torniamo sulle note di Beautiful Strangers di Kevin Morby. Leggiamo il pad, ci arrivano richieste di aiuto SOS nelle bottigliette lanciate da navi in crociera che affondano per colpa di Schiettino. Tu sei ancora mutata? Parla?
Non lo so, io non mi sento. Tu mi senti?
Io ti sento.
Ok, adesso
ti sento
anch'io.
Ok, ci siamo. E no, e qui vi ricordo che questa soffitta polverosa è stata impolverita per tanto tempo. Gengè non è proprio pratico di queste cose. Lo dico,
diciamo,
apertamente.
Gengè e le cose pratiche non hanno vanno molto proprio d'accordo. Qualcosa che...
No, abbiamo d'accordo con tempi diversi. Ecco, infatti il tempo adesso, ho capito che dovevo riaggiornare il pad e mi è, quindi salve, buonasera, fuori il gossip, grazie, non abbandonateci. No, non vi abbandoniamo mai, forse siamo un po'
questo
in ritardo
mai.
Però abbandonare mai, arriviamo con i nostri tempi, ma arriviamo. Fuori il gossip, e come possiamo chiudere con il gossip questa terza puntata del Tempo delle Pere alle 21:36 di questo 15 aprile?
Cioè, gossip, lo stai chiedendo? Io un po' di gossip l'ho fatto da te, non abbiamo sentito molti gossip.
Ma il gossip è su che lato? Il gossip è troppo generico.
Gossip, diciamo, ma un po' sul tema di questa trasmissione, direi. Decidi tu che gossip vuoi lanciarci, cioè non voglio troppo...
Non so se mi sento di...
fare questa, forse in effetti è un po' rischioso, sì,
non
sì.
Vorrei avere un pubblico fidelizzato che poi ricorda le cose che dico. Spero che questa cosa non succeda, anzi spero che le persone abbiano già abbandonato. No, non è vero, spero che non abbiate già abbandonato. Comunque siamo abbandonate a breve, insomma. E noi lo facciamo, lo stiamo facendo adesso, vi stiamo salutando, vi stiamo dando la buonanotte. E speriamo di sentirci anche i prossimi weekend, che il Tempo delle Pere torni.
Bello comunque il nome, bellissimo.
Tempo delle Pere.
molto molto bello.
Sì, 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 sì. È accompagnato da un'immagine di un pero sul sito di Wombat. Comunque, dove vengono caricati i podcast, ricordiamo alle persone all'ascolto che vengono caricati i podcast delle puntate sul sito di Radio Wombat.
Nel caso vogliono riascoltarsi questa puntata a loop.
Sì, anche per integrare le note che immagino abbiano preso. Poi ci vediamo all'esame,
sì,
vediamo
infatti,
come va.
Diamo una settimana di tempo per ripetere.
Due settimane.
A due, dici? Sì,
con calma.
Aspetti, con calma. Va bene, va bene, va bene.
E quindi nulla, buonanotte. Appunto, Gengè non è molto pratico di queste cose. Spero che non vi siate presi male per questo, perdonatemi. E adesso spero di riuscire a chiudere la puntata o continuerete a sentire la musica dal mio telefono.
Buona serata.
Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirt, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no fame, ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncle, ain't got no love, ain't got no mind. Ain't got no friends, ain't got no nothing, ain't got no